Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Salutiamo anche Dini, che è presente. Dini, saluta per favore.
Arrivederci.
Arrivederci. Il tema di oggi, tema importante, un tema particolare, che è l'hospice. E abbiamo con noi il dottor Carlo Grizzetti, del Servizio Anestesia e Rianimazione e Cure Palliative dell'Ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Scusa se io dico qualcosa, è amico di Radio Missione Francescana Medicina, è stato nostro ospite già 7 volte. Sono andato a vedere, 7 volte. Con il Vladimir abbiamo guardato tutte le tue trasmissioni. A maggio il dottor Carlo Grizzetti è stato intervistato da noi sul dolore e su come curarlo. Io e Dini ci siamo fatti promettere che sarebbe tornato davanti ai nostri microfoni a parlare dell'hospice e dell'assistenza domiciliare, che mi interessa forse di più. Ora è qui con noi. Il tema è attualissimo. L'hospice è nato a Varese qualche anno fa. E ora la mia domanda: cosa di nuovo troviamo? Ti va bene come introduzione? È inutile che dico che potete telefonare. Telefonate. Voi sapete che ero 0331 32 264 266. Io ti faccio 2 domande iniziali, poi dopo lascio a Dini. Sono queste: come si fa a chiedere il ricovero nell'hospice? Prima cosa. Cosa succede dopo che è stata presentata la domanda di accettazione? Quanto tempo passa tra la presentazione della domanda e l'accettazione? Sono domande che mi hanno chiesto stamattina. E poi, se c'è anche posto per la gente che viene, i parenti, per dormire, per stare insieme al malato. Sono 4 domande che sono state chieste stamattina, le devo fare per forza. E poi dopo lascio tutto quello sul... Andiamo.
Allora, intanto ringrazio dell'invito, saluto tutti gli ascoltatori. Ricambio l'amicizia affettuosa con Rusconi e Dini, che mi hanno chiesto di intervenire. Sono argomenti effettivamente importanti. Come hai ben detto, l'hospice a Varese ha avuto inizio nel 2010. Abbiamo iniziato prima con un breve periodo contemporaneo di ospedalizzazione domiciliare, per poi aprire la degenza che attualmente è di 10 posti, a cui si accede mediante una segnalazione il cui modulo si può facilmente ritrovare sul sito dell'ospedale di Circolo di Varese. Questo modulo contiene una descrizione che noi dobbiamo avere per poter dare inizio al procedimento di valutazione per il ricovero e di definizione del setting, capire che cosa è meglio per il paziente, se il ricovero in hospice o l'assistenza in ospedalizzazione domiciliare, assistenza specialistica. Questa risposta, che può essere inviata via mail, via fax, può essere fatta da chiunque, non è necessario che venga fatta da un medico, può anche essere un congiunto che la fa per il proprio parente. Il tempo viene stabilito di risposta da Regione Lombardia in 72 ore, nella quale deve essere dato riscontro alla domanda con la convocazione di un colloquio per poter affrontare quello che nell'hospice, così come nell'ospedalizzazione domiciliare, sono gli aspetti più importanti: le condizioni del paziente, la sua aspettativa, la necessità di assistenza, la medicalizzazione, il setting di cura. Aspetti che sono molto difficili da affrontare, come sempre è difficile la fase finale di una malattia inguaribile.
Dottor Grizzetti, a Varese l'hospice è all'interno dell'ospedale?
Sì.
E cos'è un hospice?
Allora, l'hospice è all'interno dell'ospedale, è all'interno del vecchio complesso ospedaliero della Fondazione Macchi, nello stesso padiglione che accoglie la radioterapia. Al piano primo vi sono 10 camere, tutte singole, perché l'hospice cerca di ricostruire in ambiente protetto quello che è la casa del paziente, nei limiti del possibile, compatibilmente con le necessità assistenziali del paziente, ma l'obiettivo degli hospice è quello di ricreare in ospedale, quindi in un ambiente protetto, l'ambiente familiare. Questo è il motivo per cui, insieme al paziente, è garantita anche la presenza, può essere garantita anche la presenza di un parente, che può fermarsi anche a dormire, che è un caso assolutamente diciamo importante in questo momento e rilevante per l'assistenza di un parente, che così non si trova ad essere mai solo, di un paziente che non si trova ad essere mai solo. Vengono provvisti da Regione Lombardia anche i pasti per l'assistenza. Di conseguenza è una provvidenza importante. Perché è necessario talvolta l'hospice? Perché per moltissimi motivi gestire alcuni pazienti molto complessi, clinicamente, con grandi esigenze terapeutiche, a casa può non essere possibile. Perché è necessario avere al domicilio il cosiddetto caregiver, cioè un parente o una persona di fiducia che assiste il paziente. Ora, se noi guardiamo i numeri...
Quindi, dottore, l'hospice offre ausili, supporti, ed è completamente gratuito. E per chi è gratuito?
Allora, l'hospice è sempre gratuito perché è una delle provvidenze che Regione Lombardia ha istituito per la gestione, come giusto che sia, del malato che non ha più un trattamento attivo in corso. Come dicevo, il problema è che lo stesso tipo di gestione, la stessa attività clinica può anche essere trasferita al domicilio. La necessità dell'hospice è derivante dal fatto che, se noi leggiamo i numeri, dicevo, gran parte delle persone che vi accedono sono sole. L'hospice viene incontro anche a situazioni nelle quali purtroppo la rete familiare o non c'è o non è in grado di prendersi cura del proprio congiunto, cosa che purtroppo sovente avviene pur con grande dispiacere, perché la nostra è una società che sta invecchiando progressivamente e quel che è peggio è che il calo demografico ha reso le famiglie sempre più povere, sempre meno in grado di gestire i propri anziani. Noi lo vediamo costantemente, se voi vedete i dati, più del 75% delle persone con più di 75 anni vivono in ambiente familiare, ma il 27% dichiara di non avere nessuno su cui contare. E questi sono dati di quest'anno, vuol dire un terzo di persone che non hanno una rete parentale o amicale efficace.
Dottor Grezzetti, c'è una lista d'attesa? Quanto tempo si può rimanere nell'hospice? E si può essere ricoverati in un hospice in una regione diversa da quella di residenza?
Allora, la lista d'attesa c'è perché noi avendo solo 10 posti letto, saturiamo rapidamente la necessità. 10 posti letto, considerando che sono molto rare le dimissioni dall'hospice e non esiste un periodo limite oltre il quale dimettere il paziente. Le dimissioni avvengono quando fortunatamente la malattia rallenta e il paziente si stabilizza, quindi è dimissibile al proprio domicilio, ma nella maggior parte dei casi l'avvento finale della malattia, che è la morte, avviene all'interno del nostro ospedale e questo sovente è imprevedibile. Questo fa sì che i nostri ricoveri possano essere terribilmente brevi, che sono una difficoltà anche per noi perché non riusciamo ad avere il tempo sufficiente per instaurare un rapporto, così come molto lunghi, e in entrambi i casi non abbiamo obblighi sotto questo aspetto.
Dottor Grezzetti, a parte Varese, gli hospice sono indipendenti dall'ospedale o dipendono dall'ospedale per le prescrizioni, per la terapia, per gli ausili in genere, per l'assistenza?
Dunque, gli hospice, con delle delibere che ha fatto ad hoc Regione Lombardia, sono strutturati in una rete di cure palliative a cui afferiscono sia gli hospice che sono in ospedale sia quelli che vengono e che lavorano in altri contesti. Questa è una rete che fa parte del territorio, è una rete territoriale, non è una rete puramente ospedaliera, anche se riteniamo che la presenza in ospedale sia importante, perché insieme all'attività di degenza c'è tutta un'attività consulenziale che viene resa nei reparti laddove vi è necessità e che quindi permette una gestione globale del paziente, quindi laddove ce n'è la maggiore necessità, soprattutto, ripeto, in ospedale, dove molti dei decessi non avvengono negli hospice, avvengono nei reparti di oncologia e di geriatria la maggior parte. Quindi tutti i pazienti però devono poter contare, così come avviene regolarmente, perché io devo dire i colleghi oncologi come i colleghi geriatri sono molto abili e sono in grado di gestire perfettamente un paziente nella fase finale di malattia e assorbono anche gran parte di questo carico che l'hospice, diciamo, contribuisce.
Quindi lei parla di un'equipe multidisciplinare notevole, perché il problema dolore, il problema cure palliative è un problema importante. Volevo farle anche un'altra domanda. Scegliere un hospice cosa vuol dire? Vuol dire arrendersi alla malattia? Cercare un posto per morire? Oppure affidarsi alle vostre mani così generose, così brave?
Allora, purtroppo è innegabile che la scelta di un hospice è un passo molto difficile per qualsiasi famiglia e per qualsiasi paziente. Perché nonostante i nostri sforzi di medici, di infermieri, che colgo l'occasione per ringraziare perché su di essi pesa la maggior parte del carico assistenziale dei nostri pazienti, è comunque una scelta difficile. La fase finale della vita di una persona è piena di cose molto importanti, è piena di eventi, di avvenimenti, è un tempo prezioso. Il nostro lavoro è quello di cercare di creare le condizioni cliniche e familiari perché questo sia un tempo di vita. Non è la contemplazione e l'assistenza della morte è quello che si fa in hospice. Si cerca di ricavare un tempo utile alla vita. Laddove non c'è più niente da fare, noi siamo convinti che si possa fare molto e che sia il momento più importante in cui farlo, perché vi sono una serie di questioni che vanno affrontate, perché l'evento finale comporta una rivoluzione completa nel paziente per primo, nella sua famiglia, in chi resta e anche in chi va.
Grazie. Ci fermiamo un attimo e sentiamo la prima canzone.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chibum, chibum, do 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 do, chibum, chibum, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chip, chip, boom, do-do-do-do-do, chip, chip, boom, do-do-do-do-do. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do.
Dottor Carlo Grizzetti, vi ricordo, lavora presso il servizio di anestesia e rianimazione e cure palliative, va bene, come dell'ospedale di Circolo di Varese a SST Sette Laghi, va bene? Ho fatto giusto? Oppure
è cambiata.
È cambiata? Cioè, cosa dovresti dire?
È cambiata perché adesso è una struttura semplice dipartimentale di cure palliative e terapie del dolore.
Perfetto.
Dottore, il problema, da come lei ha detto, sta nel come si muore. Non nel perché. A questo punto, quando si comincia a parlare di hospice, perché c'è l'hospice? Perché si è arrivato all'hospice? È una mano di Dio.
Allora, diciamo, il nostro intervento viene richiesto, quello diciamo che fa la discriminante principale è l'assenza di terapie causali. Cioè terapie che possono in qualche modo ancora influire sulla cura della malattia. Quando questa non risponde più ai trattamenti diretti, oncologici, radioterapici, o quando la malattia non è neoplastica, ma altrettanto terribile ed invalidante, neurodegenerativa, come la sclerosi laterale amiotrofica, come altre malattie importanti, quando la difficoltà alla sopravvivenza, quando la difficoltà quotidiana diventa rilevante e il bisogno di aiuto e di medicalizzazione è sempre più importante. Il determinante principale è la valutazione clinica che viene fatta sulla scorta di elementi sia sociali, sia soprattutto di volontà del paziente, soprattutto in considerazione della prognosi. Ci sono malattie, anche gravi, che hanno dei periodi di relativa stabilità anche per lungo tempo, che non richiedono ancora il nostro intervento. Viceversa, ci sono malattie che precipitano molto rapidamente e richiedono frequenti interventi addirittura giornalieri di correzione di terapia del dolore, di sintomi importanti come la nausea e il vomito, di sintomi difficili, di difficile controllo. Quindi tutta una serie di sintomi importanti che riducono in modo rilevante la qualità di vita. L'hospice cerca di restituire, di fare due cose: restituire una qualità di vita accettabile e procurare una morte dignitosa.
E in questo punto intervengono le terapie palliative.
Le cure palliative, che sono giusto, che sono l'insieme di azioni dirette a correggere il sintomo, a controllarlo finché laddove possibile e a utilizzare tutte quelle tecniche per ridurre il disagio del paziente al massimo della possibilità.
Chi ne ha diritto? Ricontinuiamo ancora il discorso. Quanto costano al paziente o al familiare? Nulla, come l'hospice.
Tutto... Allora, come ho detto, la Lombardia in generale e Regione Lombardia in particolare è una regione particolarmente avanti nel cure palliative. Io vorrei dire che in Italia forse è stata tra le prime regioni ad occuparsi, tant'è che ha la rete più forte e più valida anche per il numero di abitanti importante, ma è una tradizione che c'è sempre stata. La Regione Lombardia ha legiferato tanto in questo senso, ha costruito delle delibere apposta per le cure palliative in modo tale che fosse un servizio universale per tutti e gratuito. In questo sta l'enorme valore delle cure palliative, perché chiunque in Lombardia ne ha diritto deve potervi accedere. Peraltro è ribadito anche da una norma, da una legge nazionale importante, che abbiamo già citato la volta scorsa, che è la legge 38, che è una legge nazionale che impone a tutte le regioni di dotarsi delle stesse caratteristiche, delle stesse strutture, sia per la terapia del dolore, sia per le cure palliative. c'è sempre molto da fare. Se noi andiamo a guardare anche la distribuzione dei posti letto, non è omogenea neanche all'interno di Regione Lombardia. Vi sono regioni che hanno, zone che hanno più letti, zone meno letti di hospice, ma il lavoro globale che si è fatto, e devo dire con notevole efficacia, è stata quella di portarla per tutti, a tutti e gratuitamente.
Il vostro grande lavoro comincia nel vostro reparto, poi dipende dal risultato che voi ottenete, cioè per passarlo nell'hospice, cioè l'hospice è un passaggio obbligato dal reparto di oncologia eccetera oppure no?
No, assolutamente. Durante la fase di segnalazione, durante il primo colloquio, l'obiettivo è quello di identificare qual è innanzitutto la volontà del paziente. Ancora nella nostra nostra società, nostra zona, sono tanti pazienti che riescono a essere gestiti a casa, perché i familiari portano con grande sacrificio, con grande forza però anche, e riescono talvolta, quando tante circostanze concorrono favorevolmente, riescono a portare il proprio congiunto al decesso a casa, che resta ancora una delle cose, secondo noi, e secondo me in particolare, migliori in assoluto.
Beh, morire in famiglia è la cosa più bella che possa sussistere.
Purtroppo costa molta fatica al caregiver, al parente che se ne fa carico. Durante il colloquio, considerando tutti gli aspetti, si decide se è percorribile tecnicamente, da un punto di vista medico, per volontà del paziente, il percorso domiciliare, piuttosto che il ricovero in hospice. Talvolta il paziente si sente più protetto in ospedale, allora nel limite del possibile noi cerchiamo di tenerlo in ospedale, in hospice, perché questo sappiamo già concorre al suo benessere, solo per il fatto di essere in un ambiente protetto. Altre volte la netta preferenza invece è per il proprio domicilio. Allora facciamo in modo di mandare medico ed infermiere a domicilio per aiutare il caregiver, che sopporta gran parte del peso assistenziale, a concludere il percorso a casa propria.
E il medico di base che ruolo ha?
Ha un ruolo importantissimo, nel senso che il medico di base è quello che conosce meglio la famiglia. Noi cerchiamo di avvisarlo sempre della presa in carico, abbiamo avuto anche medici di base con i quali abbiamo molto ben collaborato nella gestione, magari di casi particolarmente complessi, potendo sfruttare la sua disponibilità e la sua presenza sul territorio, che per noi a volte diventa difficile. La nostra area coperta va dall'Alto Lago fino a Sesto, ci sono 2 ore di macchina tra una casa e l'altra, vuol dire che non sempre e non abbiamo la possibilità di arrivare con urgenza a casa del paziente, tant'è che questa cosa la sottolineiamo bene. A casa del paziente viene lasciata infatti una cassetta che contiene tutti i farmaci che si possono rendere necessari per l'emergenza, e viene data istruzione al caregiver su come utilizzarli, sempre sotto guida nostra. La decisione è sempre del medico e dell'infermiere, non è mai del parente del paziente. Il medico di base svolge un ruolo molto importante, ci ha aiutato moltissimo nei casi più critici, laddove il percorso cominciava a diventare faticoso per il caregiver. La sua presenza è stata importante per aiutare ulteriormente questo percorso a domicilio. Non sempre le previsioni prognostiche possono essere stimate con certezza. Una delle domande che ci viene rivolte più frequentemente è: quanto tempo manca? Questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere, ma a cui non è lecito sottrarsi. Nei limiti della capacità umana bisogna indicare che cosa sta succedendo. È importante perché è un processo anche questo che avviene nei congiunti, è un processo di... D'altra parte, se noi ci pensiamo, la morte è una delle cose più naturali purtroppo di questa esistenza. È una condizione essenziale. Non esiste. Nessuno la vuole, ma sa che toccherà, si spera nel migliore dei modi. Quindi cercare di scotomizzarla, cercare di nasconderla, cercare di... non può che renderla solo che più dolorosa. Soltanto affrontandola bene la si legge nella sua esatta dimensione.
Lei ha parlato del medico di base ed è giustissimo, siamo d'accordo, ma ci sono delle associazioni di volontariato che possono aiutarmi, e dove le trovo? Come posso trovarle?
Allora, sempre per normativa, la presenza di un'associazione di volontariato è talmente importante che Regione Lombardia lo ritiene uno dei requisiti necessari per gli accreditamenti. Noi abbiamo una bellissima associazione che è sulle ali, cui presidente è noto a molti di voi perché è il signor Verga, che è presidente.
È un personaggio.
Maria Letizia Verga, grandissima associazione di Monza, che si occupa delle leucemie infantili. La nostra associazione ci è stata molto vicino in moltissimi modi. Grazie alla raccolta di fondi siamo riusciti a dotarci di strumenti indispensabili, abbiamo automobili, abbiamo un ecografo che ci permette di eseguire manovre al domicilio senza dover riportare il paziente in ospedale, abbiamo la presenza dei volontari in ospedale, abbiamo psicologi, abbiamo dei servizi in cure palliative importanti, abbiamo un arpaterapista che è anche una counselor che contribuisce, abbiamo un arteterapista, abbiamo tutta una serie di attività in beneficio dei pazienti.
Maria Grazia Verga si riferisce ai bambini, è un centro specialistico a Monza per bambini.
Certo, come ho detto, Verga è presidente di entrambe le associazioni, sia di Maria Letizia Verga sia della nostra, che forse è sfuggito, ripeto, è sulle ali. Associazione sulle ali.
Che è venuta da noi.
È venuta da noi.
E quindi a parlare.
In questo uomo poliedrico riesce a fare più cose contemporaneamente, a differenza della media degli uomini normali. E quindi è riuscito a fare anche, a occuparsi anche di questa associazione. L'associazionismo è un elemento fondamentale nelle cure palliative e lo diventerà sempre di più se entriamo nell'ottica che questi pazienti diventeranno sempre di più e che sarà sempre più difficile da parte del pubblico riuscire a soddisfare tutte queste richieste. Voi pensate soltanto una cosa, che nell'arco di 5 anni la popolazione che avrà più di 65 anni raddoppierà rispetto a quella inferiore a 65 anni. Questo comporterà un carico sui servizi sanitari globalmente inteso gigantesco e per conseguenza anche in cure palliative. Bisognerà che un'attenta programmazione riesca a prevedere questo enorme carico sul sistema sanitario nazionale. Questa è una delle preoccupazioni che abbiamo più importante, fino a quando e per quanto riusciremo a mantenere questa qualità così eccellente di servizi.
Ci fermiamo, Dini, sentiamo la seconda canzone e poi riprendiamo il discorso. E abbiamo soltanto 10 minuti, te lo ricordo. Conoscendoti è sempre meglio dirtelo.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni,
da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai.
Dottor Carlo Grizzetti, non vi dico nulla perché non ho capito nulla, comunque cure palliative e parliamo di hospice, dai, così almeno mi tiri via tutta questa presentazione. Il Dini giustamente deve dirti una domanda, non hai risposto e adesso devi rispondere. Dini.
Rusconi è ficcanaso però, perché lui sa che io sono di Urbino e prima o poi andrò ad Urbino.
Ma guarda che, guarda che è pazzesco.
E se dovessi avere, come del resto la mia età si avvicina molto ad un problema del genere, essere ricoverato e aver bisogno di un hospice proprio perché non ho nessuno che mi assiste, posso essere ricoverato in un hospice a Urbino o vicino a Urbino?
Vladimir, hai sentito cosa ha detto Dini? Scrivilo per favore.
Assolutamente sì, come abbiamo ricordato all'inizio, la legge quadro, la legge 38, prevede che questi servizi siano a disposizione di tutti i cittadini italiani in ogni regione. Di conseguenza, se per diversi motivi un cittadino si trova fuori la propria regione, l'hospice lo può e lo deve accogliere così come se fosse appartenente alla regione di
ti leggo una domanda che è arrivata. Mio padre Anselmo ha un tumore al polmone inoperabile. Ha fatto cicli di terapia con esito non buono. Lui non ha capito o non vuole capire della gravità della sua malattia. Come faccio a indirizzarlo verso l'hospice? Questa è una domanda. Io quando l'ho letta dico adesso questa qui mi uccide il nostro dottore.
No, assolutamente, perché questa domanda coglie il problema principale in cure palliative. Tenete presente che un terzo dei pazienti che viene ricoverato in cure palliative è convinto di entrare in un reparto di riabilitazione, perché per tanti motivi la diagnosi non viene comunicata, vengono mantenuto un riserbo, viene utilizzato un linguaggio che il paziente non capisce o che talvolta non vuole capire. E di conseguenza è un momento sempre molto difficile quello della comunicazione, della prognosi, della fine terapia. È chiaro che l'obiettivo è ancora il benessere del paziente, quindi gli scopi sono due: capire quanto vuole realmente sapere della sua condizione e rispondere adeguatamente alle sue domande senza utilizzare perifrasi o medichese incomprensibile. Perché due cose il paziente ha bisogno: di vicinanza e di sincerità. Tutto il resto, sincerità adeguata al suo livello di conoscenza e, come ripeto, a quello che lui vuole conoscere. La cosa più importante che noi possiamo dargli è la presenza e la vicinanza. Il resto viene da solo. Quasi tutti i pazienti alla fine sono consci della malattia. Resistere a una notizia del genere, la stessa percezione cambia nel corso del tempo. Cambia il paziente, cambiano i parenti, cambia anche il personale che lo cura. I rapporti modificano profondamente la conoscenza della malattia. Quello che noi auspichiamo sempre è la massima apertura nei confronti del paziente. Cercare di interpretare le sue necessità, prima di tutto, e rispondere senza mentire.
Ecco, ma tu sei d'accordo nel medico che dice la verità della sua malattia o è quello che invece non la dice e quindi fa finta di nulla. Cioè, questo, ci sono dei medici che dicono: tu hai un tumore e sai che stai qui 5 giorni, stai qui 2 mesi, stai qui 3 mesi. E c'è quello che invece, vedendo magari il malato un po' particolare, non lo dice.
Ma io,
tu sei d'accordo su che cosa?
No, io sostengo questa opinione. Il processo di consapevolezza di una patologia così grave è un processo continuo che avviene dal momento della diagnosi in poi. Non c'è la necessità di andare brutalmente a dire ci sono 5 giorni, 30 giorni di sopravvivenza, così come non c'è la necessità di mentire dicendo va tutto bene quando tutto va male. C'è però un percorso dalla diagnosi in poi, che a volte dura mesi, addirittura anni con le nuove terapie, in cui si ha tutto il tempo di affrontare, poco per volta, una notizia che buttata lì è un masso che ti schiaccia. Preso un pezzettino alla volta è qualcosa che anche il paziente riesce a portare. Questa è una questione importantissima che ho imparato da un grande oncoematologo, il quale la comunicazione di diagnosi la faceva ai bambini di 5 anni, al quale spiegava che cosa poteva essere, cosa poter dire, cosa poteva voler dire avere la leucemia, fino a utilizzare la parola morte ai bambini di 5 anni. Non mi spiego perché lo stesso atteggiamento non possa essere utilizzato con persone che di anni ne hanno 80.
Dottor Grizzetti, io le vorrei dire una cosa che spero la risposta è no. Lei ha parlato di pazienti consapevoli, quindi che capiscono, che sentono, che ragionano, che però sono in quella condizione lì. Io non vorrei che l'hospice diventasse come i centri di ricovero che ci sono adesso, dove vengono spinti e parcheggiati gli anziani. Ecco, io questo non vorrei, anche se o bene o male ti mandano o ti portano. Scusi, dottor Grizzetti, volevo un pochino...
Ma non lo vogliamo neanche noi. Ma non lo vogliamo neanche noi che diventi un parcheggio di persone anziane. L'hospice deve essere una risorsa, non un sistema di degenza, di lungo degenza. È una risorsa, serve alla cura della persona, non serve a far passare il tempo in attesa dell'evento finale. Non è il posto in cui si accelera la fine di un paziente, così come non è neanche un posto dove la si prolunga con un accanimento ingiustificato. È un luogo di vita e di cura. Non è un posto né di contemplazione di morte né di contemplazione del dolore. Purtroppo è l'evento finale di un'esistenza e deve ricevere assolutamente.
Scusa, volevo chiederti questo, caro dottor Grizzetti, questa è una domanda e vorrei che tu chiudessi la trasmissione perché manca un minuto. Dice che sono Angela di Varese, in poche parole ha avuto un grosso problema, è morto il marito perché ha avuto delle metastasi, aspetta che leggo, delle metastasi, ha sofferto le pene dell'inferno, soffriva anche dopo iniezioni di antidolorifici e di solitudine. Ora che sono in pensione, dice questa donna, vorrei fare qualcosa per i pazienti che, come mio padre, soffrono di malattie tumorali. Cosa mi consiglia? E questa è la finale del nostro discorso. Vorrei che tu dicessi anche il numero di telefono delle ali. Se ce l'hai.
Mi dispiace per il percorso, perché raccontato così è stato un percorso brutto, soprattutto per il paziente. Quello che si può fare è sicuramente venire alla nostra associazione. Se è passato abbastanza tempo dall'evento e ha restituito un po' di serenità, sicuramente la sua esperienza potrebbe giovare a moltissimi pazienti.
Tu dici che questo, il volontariato migliore è questo?
Assolutamente.
È giusto?
Assolutamente.
Cioè, Lini, tu hai qualcosa per terminare? Perché manca soltanto 30 secondi. Cosa vuoi dire?
Io non ho domande particolari, se non la mia paura nell'essere trattato nel modo migliore un domani che avrò l'età per essere ricoverato in un ospedale.
E la cultura e la formazione serve proprio a questo, ecco, fare in modo che le buone pratiche arrivino dappertutto.
Grazie, dottor Grizzetti.
Oh, grazie, dottor Grizzetti. Ringraziamo prima cosa Vladimir. Le tue canzoni sono state splendide. Dini, grazie ancora.
Grazie
e poi grazie a te grazie e alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie.